Good news, boppers. The big alert has been called off. It turns out that the early reports were wrong. All wrong. Sorry about that. I guess the only thing we can do is play you a song.
Signore e signori, buonasera. In diretta dal cinema post-modernissimo va ora in onda Bar Traumfabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio, di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Der Director. Buon Natale!
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik. Ma questa volta siete veramente al bar del Traumfabrik.
Ovvero di quello che è diventato, il primo del Traumfabrik.
Ovvero di quello che era e che poi è diventato. Buonasera, radiofonica.com ci dà la sua tecnica fondamentale assistenza e noi vi salutiamo dal postmodernissimo. Un bel applauso al postmodernissimo.
Scusate.
Ah, io stavo scordando la cosa più importante però. Buon Natale, signori!
Se no, questa è fondamentale.
Perché questa è la puntata 31 della seconda serie e per l'occasione assolutamente speciale, visto che ha riaperto questo straordinario cinema cittadino da un giorno, da 24 ore, noi, la redazione del Bar Traumfabrik, abbiamo deciso, con la gioia di tutti, di venire qui a fare la nostra trasmissione. Ma se voi siete al cinema e non sapete che film andare a vedere, non c'è bisogno che impazzite, o venite al postmodernissimo dove incontrerete lui che ve lo dice
il director
in una forma smagliante.
Guarda, è smagliante nonostante questo strano eco che è in questa saletta del,
c'è un filo
del postmodernissimo. Vabbè, giustamente è un eco di cose passate, qui è un po' tutto esatto, vintage, a noi piace così, tutto vintage, compresa la nostra pagina Facebook che è come le pagine Facebook degli anni 70 originali, quindi ci sono foto mai viste. Per esempio, per chi non è ancora venuto qui al postmodernissimo, noi questa sera posteremo delle immagini, giusto? Mi sembra assolutamente.
Penso di sì.
Ecco, quindi venite sulla pagina Bar Traumfabrik. Cos'è quel dito, Smith?
No, volevo invitarti a non dire postare e postmodernissimo
nella stessa frase.
Perché
se no, la eco potrebbe creare.
Potrebbe raddoppiare.
Intravedo in lontananza Laszlo Kovacs.
Laszlo Kovacs.
Che lei questa sera ci dà, cioè, è un po' in contumacia, diciamo, via. Ci dai una benedizione, Laszlo Kovacs? È qui come gestore.
Buonasera a tutti. Qui come fans e non solo.
Allora, fatti vedere, ti vedono solo la panza.
No, la panza che non c'è più, peraltro ho perso 10 kg, lo dico per
le
fans di sesso.
Lo dici da due settimane.
Di sesso femminile.
No, no, fare qualcosa fa bene alla salute, di la verità.
No, ho fatto la dieta.
Scherzo. Comunque, al di là di Facebook, c'è anche Twitter, ci trovate sempre lì, e poi c'è la nostra casella email, bartranfabrik@gmail.com. Laszlo, abbiamo detto che faremo delle foto, le posteremo per mostrare il postmodernissimo un pochino a chi ancora non l'ha visto. Nel frattempo vuoi dirci, tu che sei stato qui nelle ultime 48 ore, anche qualcosa di più?
4.600.
Com'è stata questa partenza del postmodernissimo?
Ottima partenza, infatti ringraziamo la città, non solo i miei fans ma tutti quanti, insomma, quelli che sono intervenuti. Abbiamo fatto una bellissima inaugurazione in cui, durante la quale la città ha mostrato un grande affetto per questo posto. Ieri sera è stato il primo giorno di programmazione con dei film bellissimi che spero ne parleremo in trasmissione, perché sono, insomma, i film della settimana.
Se vuoi venirci ad aiutare.
Non ne ho visto nemmeno uno.
No,
questa cosa è completamente proibita.
È famoso cetriolo, la storia del cetriolo e l'ortolano.
Questa cosa è proibita, ossia stappare le bottiglie come le stappa Cenci.
Sul tavolino?
No, sulla sedia addirittura. Sedia dell'Ottocento.
Vabbè, comunque, funziona, insomma.
Le andiamo a collaudare.
Dai, di cosa parliamo, Lupus? Dici,
parliamo
dici,
ovviamente
rivelaci.
Dati i... Speriamo intanto Laszlo, salutiamo Laszlo che tornerà a breve.
Salutiamo Laszlo e ricordiamo che in questa piccola stanzetta si fanno anche le riunioni carbonare.
Esatto. Parleremo per forza di cose dei film usciti al postmodernissimo, perché sono quelli usciti questa settimana, Gone Girl e Mami. Poi avremo L'uomo sul al confino, se si libera anche lui dal cinema, e parleremo dei film in uscita nel 2015. Abbiamo per il momento Marco Della Torre e Simone Rossi, reduce da una spossante malattia, ma dovrebbe arrivare anche Anna Fioravanti. Comunque, Smith, siamo già in ritardissimo, dici velocemente il box office.
Velocemente, L'amore bugiardo di David Fincher totalizza subito 75.000 euro, piazzandosi quarto nella classifica della giornata. Al primo posto c'è ovviamente il nuovo capitolo dello Hobbit, uscito mercoledì con ben 500.000 euro, bisognerebbe vedere la media schermo. Nella classifica dei cassi totali, ogni maledetto Natale arriva intorno ai 2 milioni,
superato
da Il ricco, il povero, il maggiordomo e Magic in Moonlight di Woody Allen.
Lui era un test matta.
Evitiamo di parlarvi nuovamente di Interstellar e Hunger Games, ancora in sala e ancora irraggiungibilmente in testa.
Sì, 10 milioni, 8 milioni, siamo lì. Rossi, dici il tuo argomento di questa settimana prenatalizia.
A parte
l'ascesso sublinguale, che
volevo sottolineare che non è contagiosa.
Non è contagiosa, perfetto.
Le folie non cominceremo lo stesso con te.
Era quello che speravo, in realtà. Allora, noi parliamo di una serie evento, lo faccio spesso, parlare di serie, non c'è neanche chi stavolta mi riprende perché parla di serie televisiva. E parliamo di Fargo, che è appunto una serie che ha fatto incetta di premi nel 2014 su tutti gli Emmy Awards, e in effetti è una serie molto bella. Le prime due puntate sono state mandate in onda su Sky martedì scorso. Fargo ha un titolo che molti riconosceranno come uno dei capolavori dei fratelli Coen del 1996, e di fatto si rifà a quella serie lì. E come quella serie, e come quel film, scusate, si apre con una frase emblematica e assolutamente falsa, cioè
tratto da una storia vera.
Tratto da una storia vera.
Cioè, ti interrompo perché l'altra sera ho cambiato canale, ho visto l'esatto inizio e poi non so perché, ho detto no, io ho bisogno di vedere le serie con calma, potendole fermare, quindi ho saltato, però ho visto questo inizio.
Questa è una storia vera ed è molto divertente, perché chiunque non abbia visto Fargo, chiunque comunque si approcci alla serie, viene già colto in flagrante, perché si domanda: ma è veramente tratto da una storia vera oppure no? No. E già lì si gioca con lo spettatore. Quello che segue ci dice che gli eventi descritti hanno avuto luogo in Minnesota nel 2006, su richiesta dei sopravvissuti i nomi sono stati cambiati, ma nel rispetto dei morti il resto è stato esattamente raccontato come è avvenuto. E questa prima stagione, essendo una serie antologica, quindi ogni stagione cambiano protagonisti e cambia la storia, si svolge anche qui esattamente come in Fargo, in uno scenario completamente innevato. E i protagonisti sono Billy Bob Thornton, che si chiama Lorne Malvo nella serie, ed è l'assassino seriale, e Martin Freeman, che ricorderete, conoscerete anche per The Hobbit, che diciamo è l'altro protagonista, e fa il ruolo di un assicuratore un po' sfigato, che Billy Bob Thornton in qualche modo porterà dentro la sua storia di sangue, ed Alison Tolman, che è la protagonista femminile, che è un po' quello che era la moglie, la signora Joel Cohen in Fargo, nell'originale. E i produttori esecutivi non potevano essere altro che Joel e Ethan Cohen, che dopo aver visto l'episodio pilota girato da FX hanno detto: vogliamo assolutamente partecipare all'idea, al progetto, perché ci piace da morire, e perché penso si siano accorti che la serie, insomma, non solo è ispirata al loro film, ma in qualche modo contiene tutti i canoni tipici della filmografia di fratelli Cohen, a partire dall'umorismo nero che pervade tutta la serie già dai primi due episodi. È una serie che, per chi conosce i fratelli Coen, ci troverà sicuramente riferimenti a altre loro pellicole, come Non è un paese per vecchi, dove il cattivo è molto simile al cattivo di Non è un paese per vecchi.
È vero, fantastico.
Sì,
il cattivo di Non è un paese per vecchi.
Diciamo che ha molta più ironia e parla un po' di più.
E c'è la frangetta, però.
E c'è una frangetta, però, un taglio molto simile.
Ma rispetto al film,
ci sono due passaggi a proposito dell'ironia del cattivo che sono bellissimi.
Ti dico, rispetto al film, in cosa si differenzia? Vabbè, chiaramente tu hai visto il primo episodio, però come tu hai idea di come abbiano fatto a spalmare sulla durata di una serie storia?
Loro in realtà hanno ripreso.
Hanno cambiato diverse cose.
Assolutamente sì, nel senso che è una storia che è totalmente diversa, che però contiene in sé, diciamo, il perimetro di Fargo. Tant'è che Fargo non è il luogo dove si svolge fisicamente la storia.
È nello stesso universo.
Esatto. E i paesi sono Bernici e Duluth, che si trovano, diciamo, in quel circondario. Fargo è un luogo nominato, quasi un luogo metafisico. Tutti lo nominano, molta gente viene da Fargo, ma nessuno viene ripreso mentre si trova a Fargo. tant'è che l'autore ha detto appunto è un luogo dove è un non luogo dove il lato come dire fisico è dato dalla violenza, che è proprio rappresentata dal nome stesso, non so se è chiaro. Per quanto dicevo, i film che ci ritroviamo di Freddy Coleman, c'è anche il riferimento a Serious Man e c'è anche un riferimento all'uomo che non c'era, perché il protagonista di Billy Bob Thornton è anche molto simile al barbiere nichilista del film. Una cosa molto interessante di Fargo, ed è una cosa che io ho colto nei primi due episodi, chi le vedrà magari sarà d'accordo con me, è che in questa realtà un po' folle, dove i protagonisti vivono un po' al limite, dove c'è una violenza latente anche molto espressa, inevitabilmente, i figli di questi protagonisti sono tutti figli un po' alienati, cioè figli che hanno handicap mentali, figli che non sono troppo svegli, come a dire, la realtà dei vostri padri, una realtà di follia, l'unico modo che hanno i figli per sopravvivere è alienarsi dalla realtà. Quindi noterete questa cosa che io ho colto, che secondo me è assolutamente voluta per tutti.
Oh, sporco cielo!
Questa caratteristica. E aggiungo soltanto che ci sono riferimenti anche a altre pellicole dei fratelli Coen, su tutte c'è un cartellone con scritto White Russian, che molti di voi sapranno è la bevanda preferita dal grandissimo Lebowski.
Ah, certamente, il drugo.
Beh, diciamo il drugo. Aggiungo che è una serie assolutamente da vedere, dove alcuni protagonisti scompaiono già la prima puntata, per dirvi insomma quanto si fidano della loro scrittura gli sceneggiatori.
No, ma confermo tutto quello che ha detto Simone Rossi e aggiungo che è proprio bello, vedetelo, anche Torre, quindi siamo in due, ma allo stesso tempo è evidente come sempre di più le serie televisive stanno diventando un'alternativa significativa al
cinema.
Un complemento
anche il fatto che siano antologiche, cioè durano una stagione e non tantissimo, quindi 20 ore permette alla storia di essere spalmata in un breve lungo periodo e quindi di contenere, di essere accattivante fin da
ci sono tanti film che abbiamo visto al cinema che probabilmente mancavano di qualcosa per il tempo costretto,
se
sei un grande autore in 20 ore riesci a fare quello che non potresti.
Ci sono tutte sottotrame che si
va bene, ne parleremo quest'anno perché sono convinto che usciranno tante serie. Grazie Simone e cominciamo subito con la grande musica di Barton Fabrique con un pezzo, oggi è tutta natalizia la musica, anche se non sono i soliti obsoleti canti natalizi perché sentiamo la roba un po' frizzantina come piace
per
a
noi sono obsoleti
e cominciamo con i Blink 182 con I Won't Be Home for Christmas. Buon ascolto.
Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand all year. I'm growing tired of all this Christmas cheer. You people scare me. Please stay away from my home. If you don't want to get me down, just leave the presents and then leave me alone. Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand all year. I'm growing tired of all this Christmas cheer. You people scare me. Please stay away from my home. If you don't want to get me down,
oh, just leave
the presents and then leave me alone.
Yes, von Bad Raumfabrik wünschen allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch.
E anche le voci della nostra vocalista sono natalizie questa sera, per quelli di voi che capiscono il tedesco, io no personalmente, però
ci fidiamo.
È uscito ieri sera, no, questa la puoi levare, tanto non ti vede nessuno.
Non c'è,
ma adesso tu puoi suonare senza, scusate, è arrivato il professore, poi vi diremo, ci sono delle sorprese. È uscito ieri sera Gone Girl, alias D'amore bugiardo, film di David Fincher, molto atteso, uscito al Festival di Roma, l'aveva visto per noi Marco Della Torre a suo tempo, ce ne aveva parlato bene, ma nella serie non ti sento convintissimo però. Adesso innanzitutto salutiamo Daniele Pamparelli, che è passato a salutarci e tornerà dopo perché ha un impegno.
Bravo.
Buonasera.
Ci dice buonasera e se ne va a bere già col bicchiere di vino in mano. Questo film è in programmazione da ieri al Postmodernissimo, dove siamo stasera, c'è la marchetta un pochino perché siamo ospiti, lo dobbiamo dire. Questo film è stato visto dai presenti, Air Director, Simone Smith.
Director l'ha visto
Marco Della Torre a Roma e Andrea Fioravanti, che è arrivato in questo momento, con cui stavo parlando poc'anzi, benvenuto.
Non ho visto il film, quindi sono di poco aiuto.
Allora sei libero, sì, per questo momento sei libero.
Non potrei mai.
Comunque, io di questo film so soltanto che è con Ben Affleck e Rosamund Pike, che entrambi apprezzo, lei di più, lui più come regista che come attore, come ho detto altre volte, però non so quasi niente. Siete in grado di dirmi qualcosa su questo film senza spoilerare, altrimenti vi taglio la testa perché io lo vado a vedere la prossima settimana?
Guarda, è diretto, non ti spoilererà assolutamente
niente. Assolutamente no, stavo cercando come lo stanno promuovendo quelli giustamente, i produttori del film, su Twitter, perché l'ho visto prima, ora non lo ritrovo, però effettivamente utilizzano una frase, non la trovo, adesso la cercherò appena parla qualcun altro.
Usa parole tue.
Che è, infatti, che era abbastanza significativa, perché per spiegare un film del genere senza spoilerarlo effettivamente ci vuole un po' di arte. Allora noi quest'arte ce l'abbiamo, quindi vi raccontiamo che fondamentalmente si tratta di un film diviso, secondo me, in un paio almeno di macro capitoli, ovvero c'è una prima parte del film in cui lo spettatore crede di aver intuito un po' tutto quello che sta succedendo. È un film che ha...
Stai già dicendo troppo.
No, e beh, ma per forza, non è, guarda, la prima parte non dura tantissimo, nel senso che... Però è su queste, ovviamente, tinte thriller, perché c'è una... C'è una bella tensione di fondo, succedono delle cose. Ecco qua. Me l'ha trovata il nostro
infallibile
Marco. Non vorresti mai che certe verità venissero a galla. Che detta così.
Cioè, la storia, da quello che ho capito dai trailer, è la storia di una coppia in cui la moglie viene uccisa e viene sospettato il marito. Questa è la cosa evidente.
Che infatti poteva essere ambientato in Italia. Perché...
Esatto,
sì, in realtà non si sa se la moglie è morta.
Ah, vabbè.
La moglie
quindi ci svegli che non è morta.
Della Torre, stavamo dicendo, di non dire troppo, io stavo dicendo che c'è questo inizio molto thriller che in realtà ti porta verso tutta quella tradizione di film un po' così sul investigativo, che cercano di svelare i piccoli dettagli nelle cose, le classiche cose da scientifica americana che va lì, vede le impronte, trova il sangue, quindi è stato questo, quindi è stato... Poi ci sono ovviamente molti ingredienti classici, secondo me, di questo tipo di film, tipo l'investigatrice FBI che non crede all'apparenza, quell'altro invece che ci crede, il vicino. Morale, si monta tutta una storia che secondo me è abbastanza già vista, cioè sì, effettivamente. Sì, sì.
Ma torniamo alla morte,
perché effettivamente, come ha cercato di rivelarci Della Torre, ci sono dei colpi di scena che, contrariamente a quanto succede in moltissimi film, non avvengono nell'ultimo minuto, 30 secondi, e ti lasciano così, ah, ecco com'era, no, le classiche cose tipo, no, Sesto Senso, robe del genere, che tu vedi tutto il film e nell'ultima scena capisci tutto e te ne esci con sta sensazione, ammazza, mi hanno gabbato. No, in realtà questo c'ha questa particolarità, che dopo una prima macro area, dicevo, in cui si costruisce tutta un'ambientazione, poi improvvisamente cambia e mette lo spettatore in condizione di capire quali erano fondamentalmente un pochino le cose che erano state mal interpretate, e da lì secondo me il film prende un'altra piega molto interessante, perché si sposta molto più sullo psicologico, si sposta molto più secondo me anche su dei concetti universali. Io ho finito di vedere quel film dicendo: cavolo, è indubbio che le donne siano sempre, non passo, ma 100 passi avanti agli uomini, ma questo film effettivamente mette in luce un inquietante aspetto di cui ogni uomo dovrebbe tener conto.
Posso farti una domanda? Io ho letto un'intervista a Fincher e mi sembra di aver capito che il film varia, ma anche come genere, cioè come se ci fossero più generi in uno stesso film.
Sì,
è vero?
In un certo senso
rispondo,
sì.
Rispondo io, il soccorso è il director impegnato nelle attività ludiche che lo contraddistinguono.
Sto postando il trailer per i nostri fans.
In questo programma c'è uno che si diverte, spara alle caramelle e lui che ha questa opportunità. Dicevamo che comunque il film, allora, premesso che è veramente molto bello, da vedere assolutamente a tutti i livelli, qualunque tipo di lettura vogliamo dare a questo film va visto. E la tua domanda adesso mi sfugge.
Sì, sì, sì. Avere dei colpi di scena sparsi nella trama cambia proprio genere, diventa un film diverso.
Diventa un film diverso, diventa un film che analizza
e osserva alle stelle.
Diventa un film che analizza e osserva la società nella quale viviamo, la società di mass media che ruota intorno a noi, nella quale, se vogliamo, siamo vittime e allo stesso tempo carnefici. Come il più classico degli ossimori.
Ossimori.
Veramente ossimori.
No, no, veramente ossimori. Ne parliamo fuori onda con molta serenità.
Comunque, sì, c'è qualcosa che è abbastanza tipico della cinematografia americana di questo periodo, che l'abbiamo visto, anche ne abbiamo parlato anche poche settimane fa, non ricordo il titolo del film, Lo Sciacallo. Diciamo questo universo fatto di...
Ah sì,
di Jack.
Sì, questo universo fatto di dirette televisive, talk show, situazioni da salotto che poi condizionano la vita sociale e in un certo senso indirizzano, cercano di indirizzare.
Anche in Hunger Games c'è un po' questo gioco, no? Deve essere ripresi.
Sì, evidentemente negli Stati Uniti è percepita molto questa invadenza, diciamo, dei televisiva, dei network sulla società, e Fincher ce la ripropone veramente, veramente bene.
A me quello che non mi ha convinto del tutto è quello che diceva prima Michele.
Cioè, diretto, cioè, volevi dire?
Scusa, no, ma qui c'è il pubblico.
Ah, no,
c'è
il pubblico
esatto. Fa anche dei gesti quel Michele. Quello no, che dicevo
quando diceva che fino a tre quarti del film tu ti rendi conto che quello che vedi è un già visto. Però, diciamo, è l'ultimo tratto del film cambia tutto. E quello lo fa diventare comunque un bel film.
Secondo me ci sono proprio più livelli.
Sì, più livelli.
Uno, quello della
situazione. State già spoilerando Vitaglio. Allora, tra poco torniamo.
Altro livello, quello dei media. Altro livello. Bellissimo, ragazzi.
Tra poco torniamo a parlare di David Fincher. Adesso invece al director.
Air Director vuole, visto che abbiamo detto che oggi sono solo canzoni ispirate al Natale, abbiamo scelto un gruppo tipicamente natalizio, assolutamente. Si tratta dei Beach Boys. Questa è la loro Little Saint Nick. Vai per noi, Lupus, Beach Boys al bar Traum Fabrique.
Pazzo.
una, tagliamo la testa al toro.
David Fincher, dicevamo. David Fincher è un grande regista, secondo me tra quelli di Hollywood forse il migliore attualmente. Parliamo di una persona che ha fatto film come, per dire, oltre a questo Gone Girl, ha fatto
il più bel thriller degli anni 90,
Imbarazzo della scelta.
Qual è secondo te? Seven, meraviglioso.
Stacca tutti.
Seven, diciamo, i più famosi sono Seven e Fight Club.
Assolutamente.
Due film clamorosi. Ma per esempio, io trovo l'ultimo che ho visto prima di questo, Millennium, Uomini che odiano le donne, spettacolare. Non parliamo di quello svedese, parliamo di quello.
No, una bellezza.
Un film eccezionale. Con Daniel Craig, che secondo me è un grandissimo attore, nonostante ci abbia la faccia un po' granitica, ma secondo me è una virtù più che un vizio nel suo caso.
E non solo quella. Tra poco verrà a Roma, girare 00.
Oh, sporco cielo.
È vero?
Sempre.
Ah, e infatti dopo ne parliamo, tra le uscite del 2015.
Millennium, peraltro, ha una fotografia incredibile.
Bravo. Dici qualcosa, secondo te, di questo film. No, Millennium del 2011, tratto sembra che l'anno prossimo esca il seguito, sì, perché è tratto da una trilogia, cioè è una trilogia di libri.
Tornerà Lisbeth Salander.
Un altro film eccezionale di David Fincher è The Social Network. The Social
Network,
scritto in un modo incredibile e visivamente abbacinante. Un film che oltretutto dura tanto, ma lui ha questo pregio, anche lui, come un po' come anche Nolan, dicevamo l'altra volta, che riesce a farti scorrere quei film sopra le due ore e mezzo, proprio serenamente addosso.
Anche con Girl è abbastanza lungo.
Sì, con Girl è un'ora,
due ore e venti,
sì. Comunque, ecco, lui di solito va su roba abbastanza lunga, ma non te ne accorgi perché è talmente coinvolgente.
Poi ci ha dato, leggo l'elenco velocemente, nel 2008 il curioso caso di Benjamin Button.
Altro
film. Nel 2007 Zodiac, nel 2002 Panic Room, nel 99 Fight Club, nel 97 The Game, nel 95 Seven e nel 92 Alien Cube.
Dico
solo una cosa su The Game, che magari molti considerano un film minore, a me piace da morire,
io purtroppo non l'ho visto
5 volte. A chi piacciono i film un po' a scatole cinesi, un po' in casa, dove molte cose vere sembrano vere, molte cose false poi non lo sono, consiglio The Game, che è un film con un grande Michael Douglas.
Secondo anche
me è una prova del suo talento, non c'è bisogno di provarlo, però si è presentato subito bene nel 92 con Alien Cube, con il terzo Alien, perché in quel momento fare il terzo Alien era molto difficile.
Sì,
decisamente. Dopo il successo del primo e del secondo, diciamo anche quel filone che c'era, perché andava in una direzione, lui con il terzo.
Il terzo è ancora un gran film. Io l'ho recuperato tardi, però mi è piaciuto molto. Il quarto poi dopo sono andati un po' a
puttanare.
Bastava il terzo.
Lo stesso Zodiac.
Ecco, Zodiac, che io volevo dire. Zodiac secondo me è un film spettacolare. Io forse è il primo film, beh no, avevo visto prima Fight Club, ma all'epoca non sapevo chi fosse Fincher. Io vidi Zodiac nel 2007 al cinema, sapendo chi era, cioè sapendo questo è il regista di... E ho trovato un film eccezionale, a parte che la storia di Zodiac è veramente inquietante, uno dei grandi serial killer americani, come peraltro la storia di Black Dahlia, un altro di quelli che il film molto meno riuscito secondo me sul campo di... Comunque Zodiac è un film eccezionale, ti trasmette proprio quell'atmosfera di quel tempo là. Zodiac era un tra l'altro uno di quelli che non si sono mai scoperti,
sì,
non si riacchina.
È un
po'
simile a Getto Squartatore come dinamica.
Esatto.
Per un breve periodo, esatto. Nessuno l'ha mai identificato.
È un Getto Squartatore americano negli anni 70, mi pare, che lasciava dei messaggi criptici, con dei codici particolari, mandava, erano di quelli mitomani che lasciavano messaggi alla polizia, mai scoperto. Film ve lo consiglio assolutamente, va recuperato chi non l'ha visto, perché è un film incredibile.
Comunque è un regista che appunto punta tutto sulla sceneggiatura, anche perché
secondo me lui è, punta molto sulla sceneggiatura, ma anche sul anche visionario, cioè anche una qualità di immagine. È uno dei casi, ecco, tu a Hollywood trovi spesso roba che magari è più curata, è scritta bene, ma... oppure viceversa. Lui è uno che concilia veramente questi due aspetti,
e anche gli attori che sceglie non sono
scegliere i buoni attori, ma anche la diciamo la
c'è una foto in diretta,
c'è una foto in diretta che ci viene fatta da Rossella, anzi cogliamo l'occasione per ringraziare Rossella Biagi, che è qui con noi a farci lo streaming, a fare il lato tecnico, a rendere possibile questa pagliacciata
per l'ennesima volta.
E dicevo, insomma, lui ha questa grande dote, e diciamo che per quello che consente la grande produzione di Hollywood, ecco, io credo che il massimo di autorialità che si può trovare a Hollywood nei film dei grandi studios, nella roba non indie, è quella di alcuni registi, tra cui Fincher.
Parlando di Seven, che secondo me insomma è un film incredibile a livello qualitativo.
Seven per fu essere un thriller sconvolgente.
Uscì, mi ricordo, insieme ai soliti sospetti.
Esatto.
Era pensata contemporaneamente, quando tutti i cinema di Perugia erano ancora aperti.
Io vidi Arturo.
Io vidi uno dopo l'altro. Tra l'altro, con lo stesso protagonista, perché era sempre ricordato in Kevin Spacey. Ed è un film che ha i cani critici del thriller, ma è scritto come un romanzo.
Si
vede, insomma, l'arte del...
C'è da dire, io voglio dire una cosa, che ad esempio invece Fight Club, che è invece tratto dal romanzo, dal gran romanzo di Palahniuk, un romanzo molto particolare, molto difficile, molto strano, eccetera, eccetera, in realtà secondo me è un altro pregio di questo regista, perché prendere quel libro e riuscire a farne un ottimo film, un bel film, non era secondo me così scontato.
Era strano,
sì.
Ma poi dai, basta vedere anche la differenza, l'eterogeneità dei generi, no? Da Alien Cube, una fantascienza estrema, comunque riportata sempre sugli aspetti umani, però comunque parliamo di fantascienza, a Seven,
a Social Network,
a Fight Club, a Gone Girl, insomma, è ampia la gamma delle frecce nel suo arco.
Insomma, la lista ve l'abbiamo data, andate a recuperare. No, in generale, scusa, io ti ho interrotto col sample, il cazzone, però effettivamente adattare per il cinema un romanzo di Palahniuk in generale è una bella impresa, lui ci è riuscito a pieni voti, diciamo. Comunque, quindi andatevi a recuperare Fincher.
E venite a vedere Gone Girl.
E
vedetevi anche Panic Room, perché c'è Jodie Foster che ingrassa, perché è incinta, ma non se ne accorge nessuno.
Perfetto, ora torniamo alla musica, con la quale vi auguriamo un ottimo Natale, che speriamo per voi sia il miglior Natale di sempre, speriamo sia il miglior Natale di sempre per tutti noi. Invece il peggior Natale di sempre deve essere quello che ha vissuto Sufjan Stevens quando ha scritto questa canzone, che si intitola That Was the Worst Christmas Ever. Buon ascolto. In time the snow will rise.
Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch wünscht Bartrangfabrik.
Allora, siamo tornati qui in diretta dal bar del Postmodernissimo, non il bar del Tramfabrik, ma se volete sarà anche il bar del Tramfabrik.
Ma sì, può esserlo.
E per questa specialissima puntata natalizia siamo venuti fino a qua anche perché ci aspettavamo grandi ospiti e sorprese di tutto e di più, e infatti i grandi ospiti e sorprese sono arrivati, perché addirittura siamo con Luca, che è il titolare dello studio, che è colui che ha dato vita a tutta la grafica e tutta la comunicazione legata al Postmodernissimo, che avrete visto sicuramente perché è un qualcosa di eccezionale. Quindi puoi salutare i nostri ascoltatori.
Arriva nel frattempo, più avanti, butta giù le bottiglie.
No, era per dare la
non è male, la bottiglia che cade per terra non è male. Grazie a tutti dell'invito, e faccio un saluto a tutti. È una cosa bellissima, buona fortuna al Postmod, e grandissimo lavoro che ha fatto il nostro Daniele, grande lavoro che hanno fatto tutti quelli della squadra del Postmod, e stasera conosco anche veramente da vicino il gruppo del Tramfabrik, e vi dico che esiste, è numeroso,
esiste davvero,
esistiamo davvero,
è bello ricco e
grande bevitore
pure. Grazie a tutti,
grazie
a
te. Grazie a te.
Grazie e complimenti. Si dice sempre. Grazie e complimenti.
Allora, torniamo all'ordine del giorno, perché qui è una settimana bella ricca, perché finalmente esce a Perugia un film che si aspettava da un bel po', perché c'era un sacco di gente che in giro diceva: oh, ma questo film, ma quando qualcuno si deciderà a proiettarlo? E finalmente è arrivato il Postmodernissimo, e con il Postmodernissimo è arrivato anche Mamei, si pronuncia così?
Pare di sì. Film di Xavier Dolan, che
è anche protagonista di una retrospettiva.
Che è anche protagonista di una retrospettiva al Postmodernissimo. Nel frattempo dico al nostro amico che si è affacciato se ci procura l'uomo al confino, perché nel prossimo blocco dovrà parlarci di qualcosa.
E dovrà scendere con delle birre.
E dovrà portare delle birre. Il film di Dolan, Xavier Dolan, è un giovane che ha 25 anni e chiedo aiuto a Andrea Fioravanti. Quest'anno a Cannes ha vinto quale premio? Non me lo ricordo perché non ho fatto i compiti.
Lui penso che abbia vinto un premio collaterale riguardo...
Premio speciale.
Sì,
Gran premio della giuria.
Gran premio.
Insieme a Jean-Luc Godard.
Ma scusa, non l'ha vinto Alice...
Ex equo insieme a Jean-Luc Godard.
E Alice Rohrbacher no. Cosa aveva vinto?
Ma guarda, c'è presente
il premio speciale.
Premio speciale.
Il Gran Premio sono due cose
e mi sa che Alice ha vinto il Gran Premio e loro hanno vinto il premio speciale.
È esatto. Presente quegli show televisivi in cui se uno sbaglia la risposta l'avversario entra, esatto. E non vorrei mai giocare contro della torre.
Oh, sporco cielo.
Stavo per dare una risposta generica che voleva agganciarsi al discorso di Dolan, ma la puntualità è anche abbastanza inquietante.
Vabbè, comunque ragazzi, stringiamo questo film in programmazione qui al Postmodernissimo. Chi l'ha visto oltre a me? Andrea, tu l'hai visto?
Io non l'ho visto.
Marco, il relatore, era con me, quindi abbiamo visto solo noi. Vi diciamo di che parla di racconta la storia di Diane, che è una madre single, una donna sui 50, va per i 50,
vedova,
sì, vabbè, ma single per motivi evidenti, ancora una bella donna, ancora piacente nonostante il look un po' trash, aggressiva e sboccacciata, e la storia di lei col suo figlio, che è un adolescente, diciamo un sedicenne, che esce da un istituto psichiatrico e va a vivere con lei, anche lui ha in comune con la madre insomma un po' questo turpiloquio facile, questa aggressività che però nel suo caso in realtà è una malattia mentale e tende a dei gravi attacchi di violenza, insomma. diciamo che lui si inventa, tra l'altro il film è ambientato in un futuro prossimo, ambientato nel 2015, semplicemente perché si inventa una legge che consente alla madre di a un genitore di internare il figlio nel caso in cui, anche senza il parere del giudice, diciamo. In questa storia si aggiunge una vicina che ha evidentemente dei problemi personali, anche in un certo modo repressa, insomma, con problemi di balbuzie, insomma, problemi psicosomatici vari, che entra in questo quadretto di tragedia, insomma, però tra i tre si crea una sorta di legame importante che per buona parte del film, diciamo, fa risplendere il sole su questo ménage particolare. E poi chiaramente, ecco, entreranno in scena i drammi evidenti dovuti alla situazione. Questo film ha una particolarità, ovvero il formato scelto. Dolan sceglie un formato che non è neanche un 4 terzi classico, ma è ancora più stretto, cioè un film più stretto, cioè più alto che largo, praticamente. Questa cosa, che potrebbe sembrare un virtuosismo, no, ma un virtuosismo, diciamo, una scelta puramente estetica, in realtà ha un significato, almeno io così l'ho percepita, cioè dà l'idea un po' della prigionia, della claustrofobia, della sofferenza di questo ragazzo, tant'è che ci sono un paio di scene in cui il formato improvvisamente si apre, lui fa un gesto con le mani e passiamo a un classico cinemascope, lui urla libertà in quel momento, sembra anche una cosa didascalica, però vi assicuro che è emozionante in quel momento la cosa, e vediamo passare a un cinemascope tradizionale. Questa cosa dura ovviamente quanto il momento di serenità del film. La cosa bella è che questo formato così asfissiante confligge molto con la potenza delle immagini. Sono delle immagini meravigliose, una fotografia spettacolare che sembra esplodere, sembra essere costretta a malapena da questo formato, cioè il risultato è eclatante. Quindi...
Ma questa, guarda, ti interrompo, scusami, potrebbe non essere soltanto una scelta, diciamo, narrativa, anche perché ci sono, entriamo nell'ambito della neuroscienze, ci sono delle dimostrazioni abbastanza emblematiche che persone con determinati disturbi hanno una condizione visiva o auditiva particolare e decisamente diversa rispetto alla maggior parte delle persone, quindi questo potrebbe essere proprio una base sulla base scientifica.
Lo potremmo chiedere a Dolan, io l'ho vista un po' più come l'occhio esterno, non è vista attraverso i suoi occhi, insomma, una cosa, però mettiamola anche così. Ad ogni modo, insomma, il film è visivamente spettacolare, è scritto benissimo, l'attore interpretato magistralmente, l'attore si chiama Antoine Olivier Pilon, un ragazzo, cioè veramente sembra il pazzo che interpreta,
che già aveva lavorato con Dolan.
E poi c'è quello che ci aspettiamo da Dolan ormai, che a 25 anni ha fatto già 4-5 lungometraggi,
ha già scritto il prossimo
con Jessica Chastain, Susan Sarandon,
Marco Della Torre sempre sul pezzo, diciamo è ben scritto e è una chicca per gli occhi, assolutamente, è straziante, ma dura quelle 2 ore e 20 che anche qui scorrono bene, ti fanno male, ti fanno soffrire, però esci veramente soddisfatto, esci convinto di aver fatto una cosa bella questa sera, quindi venite a vedere.
Consiglia
ferito ma soddisfatto.
Esci veramente ferito ma soddisfatto.
Con una colonna sonora anni 90,
sì, no, sì, beh, un altro degli elementi che ci aspettiamo da
qualcosa.
L'abbiamo messa la settimana scorsa, qualcosa.
Tutte e due, sia Buscemi che Céline Dion, assolutamente. Tra l'altro, sapete che oggi usciva Titanic?
E non ho
caricato. Vedete? No, scusa, ma il Della Torre fa il saccente, io provo a replicare, no?
Allora, guarda, voglio dire una sola cosa. Intanto che Enzo Iannacci ci ricordava che, ricorda a tutti che Gesù Bambino non è Babbo Natale da giovane. visto che siamo in tema natalizio, è importante. Ma Enzo Iannacci perché?
Ma perché hai spoilerato questa cosa? Tu pensa quanta gente era disperata che gli hai detto...
Mia figlia stava ascoltando...
Ma tu pensa?
Perché parlando di Enzo Iannacci volevo salutare anche Virna Lisi, una grande attrice del cinema italiano, che il bar del Bruno Fabrizio non può non mangiare.
Posso? Posso dire, vedo che Matteo mi guarda in carriesco, ma 30 secondi faccio il laslo della
situazione. Dai Matteo, stai buono, su, abbiamo questi ospiti stasera. Fai veloce perché siamo in ritardo.
Laslo della situazione, ho avuto il piacere di intervistarla, Virna Lisi, e davvero la voglio ricordare con commozione, perché sono scomparse nel giro di poco tempo sia Mariangela Melato che Virna Lisi, e in entrambi i casi ho avuto l'opportunità di intervistarle, di presentarle di fronte a un pubblico. Mi sono emozionato tantissimo per la loro estrema disponibilità. Erano delle persone davvero generose, si donavano, e purtroppo, lo devo dire con rammarico, oggi l'ultima delle bellezze, l'ho anche scritto, l'ultima delle bellezze che arriva al cinema urla allo stupro se gli rubi 2 minuti in più di intervista, quando in realtà la loro estrema cortesia, femminilità, sensibilità, generosità.
Qui c'è una polemica personale.
No, ma ho parlato di bellezze.
No, lo so.
Non vogliano, però c'era... davvero voglio ricordarle con affetto estremo, perché oltre ad essere due grandi attrici, erano davvero due bellissime persone.
Sono entrato in paranoia.
Assolutamente, io per uscire da questa situazione tra mammi e... rimetterei un po' di musica, la rimetterei
ottima
un po'
idea.
Frizzante, e cantavano i Pearl Jam, cioè, mi ricordo quando noi grandi eravamo piccoli e la nostra unica preoccupazione era sapere cosa avrebbe portato Babbo Natale. Quest'anno Babbo Natale già ai Perugini ha portato una bella cosa, e non parlo quanto della nuova forma fisica di Laszlo Kovacs. E quindi metterei, c'è, ci siamo? Sì, Santa God, Hyper Jam e Bertrand Fabric.
Fabrik wünscht ein gutes Fest und einen guten Rutsch.
Avremmo dovuto avere l'uomo al confino che ci parlava.
È stato nuovamente confinato.
No, è arrivato, incredibile. Dipende, ma allora è qui con
sempre,
noi.
Dipende sempre da quale parte del confine.
Si accomodi lì, uomo al confino.
Siamo sul confine.
E allora è tornato tra noi, dopo mesi di astinenza, l'uomo del confine.
non è più
è troppo
l'uomo dai non figlio.
Lo sanno tutti la tua astinenza, Micio.
Prego, uomo dai confino, che cosa hai da dire?
Niente, non è una risposta valida.
No,
io vorrei parlarvi di un film del quale vi avevo già accennato quando stavo al confine, che è l'ultimo film di Ken Loach, Jimmy's Hole.
Visto che sei impegnatissimo e siamo in ritardissimo, ce ne parlerai in 4 minuti.
Ma anche perché...
Guardate, ma appena detto, oh, ma io sto a lavorare.
Io non voglio...
Svegliamo a chi ci ascolta e non lo sa che l'uomo al confino, l'uomo ex sul confine, ora è al confino perché è uno dei gestori del postmodernissimo di cui siamo ospiti, quindi lo ringraziamo.
Bravo, prego.
Ora smettiamola di interromperlo e parlaci di questo film.
Ma come sei qui?
Sarò brevissimo. Bello, belli e bravi. Sarò brevissimo perché sappiamo che Ken Loach è un regista molto narrativo, racconta delle storie bellissime, quindi io non andrò a parlare minimamente della storia per non rovinare la sorpresa al pubblico che spero accorrerà numeroso al cinema Zenith, perché è in programmazione lo Zenith.
Bravo!
Vabbè, non è che adesso corretta. Non è che adesso c'è
cioè, lo stadio
e... Ken Loach lo conosciamo tutti, chi non lo conosce è un cretino, perché Ken Loach è uno dei più grandi registi viventi, regista politico, marxista, rivoluzionario, che va conosciuto, che va amato necessariamente, etico. E questo film, giusto una connotazione storica, ambientato nell'Irlanda della fine del XIX secolo, è un film che parla di una storia di un tentativo di civilizzare con la cultura, con le armi della cultura, un piccolo villaggio della campagna irlandese, e questa cosa andava contro la Chiesa Cattolica, e sappiamo tutti che quando la Chiesa Cattolica qualcosa non va bene risponde con un pugno di ferro. E detto questo, mi piace fare spesso dei paragoni col cinema italiano, perché il cinema italiano alle volte è un po', diciamo, zoppicante, e questo film è un film storico perché comunque la situazione è realmente esistita in Irlanda in quel periodo.
Scusa se ti interrompo, io non ho capito il titolo.
Jimmy's Hole.
Jimmy's Hole
è un film politico, fine XIX, inizio XX, non ricordo la data precisa, ma è il periodo delle grandi migrazioni dall'Irlanda agli Stati Uniti,
secoli del Novecento.
I primi anni del Novecento.
Vabbè, Dellatore lo sa, ma adesso non lo vuole dire.
E un film politico, come in Italia non se ne fanno più. Poc'anzi stavo in bagno e pensavo che uno degli ultimi film, diciamo, di storia politica italiana è Il Grande Sogno, di un tal Placido.
Non ci siamo.
C'è nessun tipo di confronto. Continuiamo ad andare in bicicletta sui tetti di Roma, ma no, non c'è confronto con la cinematografia del maestro, tra l'altro inglese, sostenitore della causa irlandese, per il qual motivo ha ricevuto moltissime critiche da parte della stampa britannica, soprattutto qualche anno fa.
Fioravanti vuole dire qualcosa?
Faccio il Della Torre, vorrei suggerire al nostro uomo sul confine che però c'è stato un bellissimo film storico che trattava proprio i primi decenni del nostro secolo, del secolo scorso, ed è stato il film di Bellocchio, Vincere, un grande bel film.
Posso fare il Della
con
Torre?
Tuo amico Filippo Timio.
Con mio amico Filippo.
Ma nessuno parla male di Bellocchio, volevo solamente parlare male di Placido.
E hai fatto più che bello.
Della Torre vuole fare il Della Torre.
Giusto, perché non riuscivo a mettere dentro Sorrentino, del quale parlare male continuamente.
Dici, no, io ho pensato solamente a un Novecento di Bertolucci.
Quello è un vecchio cinema italiano. Stiamo parlando dell'attualità, sempre fuori luogo.
Ci fosse stato Laszlo. Guarda, che fai? Il vice Laszlo, bullizzi Marco.
Ridatemi Laszlo, ora torno in avanti. Quindi uomo sul confine, andiamo a vedere.
Assolutamente, se non andate a vedere i film di Ken Loach, non entrate al postmodernismo.
Però lo fanno allo Zenith.
Gemellaggio?
Glasnost.
Dovete andare allo Zenith a vedere questo film. Non perché non è importante il cinema dove viene proiettato, ma è importante
il
vedere
film
che
viene
film
proiettato.
Perfetto.
E con questo epitaffio
io vorrei un sample della frase dovete andare allo Zenith.
No, io dicevo dovete andare a vedere questo film. È allo Zenith,
no, io voglio, certo,
va benissimo.
Grazie, ci risentiamo tra poco.
Baby gave to me a nice bed, rub in it, massage my feet. On the sixth day of Christmas, my baby gave to me a crop jacket with dirty denim jeans. On the fifth day of Christmas, my baby gave to me the coin that he wrote for me. Feeling it, feel so in love, 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 love. If he only knew what he does to me, my man, my man, my baby. Oh, it makes me. Generosity, my man, my man. Baby gave to me the keys to a CLK Mercedes. On the first day of Christmas, my baby gave to me quality T.I.M.E.
Questo era un chiaro outing nel nostro Lupus Yonderboy, che ha voluto fortemente questo pezzo di uno dei suoi gruppi preferiti. Erano le Destiny Child, giusto?
Sì, ma non vedo perché
non, che non c'era una vena di critica nelle mie parole, volevo semplicemente dire come stanno le cose, cioè giustamente ci sono gusti e gusti.
Io l'ho messo per un altro motivo,
la fregna.
Non era infatti noi la postiamo per far vedere anche quella. Comunque siamo giù. Guarda, questa puntata è veramente piena di argomenti, e dopo aver parlato di bellissimi film in sala, di cose che si possono recuperare e anzi che si devono recuperare, andiamo un pochino nel futuro, visto che questa è l'ultima puntata del 2014 e torneremo nel 2015, giusto? Rappresentante di Radiofonica annuisce la nostra Rossella. Vi vogliamo anticipare qualcosa di quello che arriverà.
Ci rinnova il contratto.
Mesi. Ci rinnova il contratto, notizia in esclusiva.
Parliamo di 31 puntate nell'arco solare del 2014.
È vero.
Facciamoci complimenti.
Complimenti a noi.
Scusa, Smith. Arretrati di aprile.
Smith, una domanda.
Come piace? Che cazzo fai nella vita?
Questo non lo può. Noi siamo tutti sotto mentite spoglie proprio per quello, per non far scoprire
chi è.
Comunque ci sono veramente una lunga lista di bei film, cioè bei non si sa, però
speriamo.
Sicuramente interessanti. Lupus, qualche titolo che ti incuriosisce di questo,
allora,
2015?
A me personalmente quelli che mi incuriosiscono di più, al di là del, c'è una pletora di film nerd che usciranno, tra cui vabbè Principe, Star Wars e Risveglio della Forza, che uscirà tra un annetto, verso dicembre 2015.
Però sembra uno Star Wars vero,
No, ma tutti sono Star Wars veri, guarda, non mi dire niente, perché per me sono veri tutti, compresi i prequel da molti bistrattati che io ho apprezzato.
Si sente puzza di fan.
In diversa misura, ma no, è puzza di fan. ne possiamo parlare quando vuoi e per quanto tempo vuoi. Poi il nuovo Hunger Games conclusivo l'anno prossimo, e aspettiamo, ma anche il nuovo Bond con Daniel Craig, Spectre, di cui parlava prima Air Director.
Beh, io non vedo l'ora di vedere Terrence Malick con Knight of Cups,
sempre per quelli nerd, rimanendo nell'ambito dei film,
sicuramente per i nerd, Christian Bale, Natalie Portman e Kate Blanchett, un cast stellare messo nelle mani di del maestro Malik.
Esce anche il nuovo film di Malik, speriamo bene. Laszlo,
stiamo ordinando la cena al cinese.
Interessante.
Non so se i nostri spettatori vogliono
possono scrivere su Facebook.
Io al momento evito, grazie. Per il momento tutto a posto, grazie.
Buon divertimento.
Rispettiamo il Medio Oriente, ma la cucina
Medio Oriente. Il famoso Medio Oriente. Medio Oriente cinese. Oh, al di là delle nerdate. Al di là delle nerdate e del cinema alto del maestro Malik, mentre nella Torre Fioravanti parlano incuranti di un microfono ambientale, io sono molto attratto dal nuovo film di Nicholas Winding Refn, che dovrebbe uscire l'anno prossimo. Per chi non lo sa, sono ormai pochi il regista di Drive, ma anche di Bronson. Aiutami Andrea Fioravanti,
Bronson.
I vecchi Balala clamorosi, Valhalla Rising, che dicevo Bush. L'ultimo che abbiamo visto l'anno scorso,
Io Perdona, qualcosa del genere,
quello tutto rosso,
Io tutto... Perdona, no,
non ricordo di... comunque quest'anno uscirà un film che si chiama The Neon Demon, cioè il demone al neon, già un titolo intrigantissimo, dovrebbe essere un mezzo horror fatto da Winding Refn, che quindi ci immaginiamo cosa può succedere.
La delicatezza che userà,
che già fa lo spazio, esatto,
figuriamoci.
Sea of Trees di Gus Van Sant con Matthew McConaughey promette bene.
Anche Gus Van Sant ritorna dopo diverso tempo e che questo film parla di suicidio, no Smith?
Sì, strano perché lui questi termini li tocca mai.
No, perché c'è una foresta, una cosiddetta foresta di suicidi che si chiama aiutami tu che sai il giapponese, Smith.
Aokigahara,
esatto,
la lingua medio orientale.
Okay, non sto scherzando, cioè al di là del fatto delle battute, è un posto alle pendici del Monte Fuji che è il posto col più alto tasso di suicidi del Giappone, e ci sono addirittura dei cartelli per dissuadere la gente cartelli per dissuadere la gente dal proposito del suicidio, è la verità, e lui ci fa un film.
Che senti, altro? Io ne volevo...
Sì, dimmi.
C'è un film che sarà firmato da Zemeckis, che si chiamerà The Walk, che racconta la storia di un funambolo acrobata, un camminatore nel vuoto, un tale Philippe Petit, che in realtà era già protagonista di un documentario che si chiama invece Man on Wire, ovvero L'uomo tra le torri, che è molto interessante, infatti, che è un po' più vecchio, sì, assolutamente, di James Marsh, è un po' più vecchio, quindi probabilmente lo riuscirete a trovare anche se vi informate, e è interessante perché effettivamente è sicuramente un soggetto particolare, uno che mette una corda tra due torri di svariate centinaia di metri e ci cammina sopra.
Beh, Zemeckis, insomma, Zemeckis, Ritorno al futuro, ce lo ricordiamo.
L'ultimo, tra l'altro, è Flight, quello prima che chi non l'ha visto lo vedesse perché è un grande film.
Flight.
Sì, un bellissimo film sulla dipendenza.
Faccio il link, sì. Zemeckis con Chris Columbus, perché che era il regista di Goonies, e vabbè, poi è stato anche dei primi Harry Potter, di Mamma ho perso aereo, di Mrs. Doubtfire, di un po' di filmoni 80, però i Goonies, un film che ci ha segnato da bambini, almeno quelli della mia generazione. E l'anno prossimo Chris Columbus dirige Pixels, che è un film con animazione 3D che parla di un'invasione aliena sul modello dei vecchi videogiochi anni 80, cioè gli alieni vedendo non so in che modo la spacciano sta cosa, ma insomma mettono in atto un assalto alla Terra con dei personaggi che sono quelli di Pac-Man, di Space Invaders, e vengono reclutati dei vecchi nerd per sconfiggerli, quindi non vedo l'ora di vederlo. Andrea, dicevi?
No, volevo dire che io avevo sentito anche la notizia di un film in preparazione dei fratelli Coen.
C'è un film in preparazione che non ho messo nella lista, che è però diretto da solo uno dei Coen, ho letto, forse mi sono...
No, questo è entrambi, non so se è questo...
Hail Caesar, Ave Cesare. Sì. A 2016 però,
2016,
ragazzi.
2016, attenzione.
Noi parliamo del 2015, allora.
Cioè, io sapevo che erano due film in uscita.
Esatto. Cioè, e l'altro è questo.
Ok. Un altro film che è per il 2015, ma anche lì è un po' coperto dal mistero, non si capisce se è vero, esce, non esce, è stato abbandonato oppure no, è il nuovo film di Tarantino.
No, ti confermo che è stato ripreso.
È stato ripreso.
Sì.
Non nonostante la diffusione,
l'abbandono è stato smentito e sì, c'è stata quella cosa per cui l'avevano bucato dei server, credo, è venuto fuori qualcosa dello script, non ricordo bene.
Sì, è venuta fuori la sceneggiatura, è stata hackerata
e lui aveva detto non lo faccio più, invece lo fa. La notizia
è la stessa cosa che è successo da pochissimo per Spectre, il nuovo 007.
Ah, questa non la sapevo.
È stata hackerata la sceneggiatura,
però di Tarantino ha detto che lo farà perché non voleva buttarla via. E prego Andrea,
gli ultimi due film da citare sono il prossimo film di
però aspetta, prima che lo dici, voglio dire una cosa sul film di Tarantino, che uscirà in 70 mm, i fortunati che lo potranno vedere nelle sale attrezzate, come Interstellar, che però noi non abbiamo visto. Beh, come anche Gravity, mi sa che era uscito in 70 mm, diversa roba. Cioè, però Tarantino in 70 mm sarebbe...
The Master.
The Master, bravo.
Il cecchino di Clint Eastwood, che dovrebbe uscire, e il prossimo film di Woody Allen, che dovrebbe tornare agli States.
Beh, non se lo perde. Un anno non lo salta Woody Allen, impossibile.
Aspetto con un po' di paura, però, Mad Max e Jupiter. Mad Max è stato un film meraviglioso, non vedo l'ora di vederlo, ma ho anche un po' paura. È vero che il regista
è lo stesso,
George Miller,
e l'attore è Tom Hardy, che ricordiamo per Locke, tra le altre cose, nel quale
abbiamo detto prima, per il film di Winning Refn,
certo, grande attore.
Non so se aspettarlo con curiosità o con paura, perché aspettiamo.
Scusate, io intervengo al volo. Io ho visto a Roma La teoria del tutto, che sarebbe The Theory of Everything, che è la storia di Stephen Hawking. Credo che in Italia esca nel 2015 a questo punto.
Mettiamoci anche questo.
È uscito a Torino, è stato presentato a Torino al festival.
Chi l'ha diretto?
E questo è diretto da James Marsh.
Mai coperto.
È un film, diciamo, molto...
Ma gli italiani? Ah, scusa, prego.
Molto emozionante, con un grande attore. Tra l'altro, a proposito di Man on Wire, il regista, appunto, ha fatto anche il documentario Man on Wire sul colui che passa sulla fune sopra i grattacieli a New York.
Per chiudere, Smith parlava degli italiani.
Gli italiani dovrebbero essere i più importanti, diciamo, Nanni Moretti, Garrone e Sorrentino. Nanni Moretti con Mia madre. Dicono molto simile alla stanza del figlio.
Dicono nello stile della stanza del figlio.
L'ho girato su una stanza diversa.
Però girato nella stanza della madre, una stanza antigua, giustamente.
Il figlio e la madre, un po' lo stesso.
Mentre Garrone.
Garrone, il racconto dei racconti. Probabilmente nella canna, una raccolta di fiabe napoletane del 600. E anche questo.
Wow! Curiosa, essere... Curiosa.
Ma Garrone
sarà. Ovviamente, se fa il film Garrone, chi altro lo farà a breve? Ovviamente
su fiabe olandesi, presumo.
No, che dopo La grande bellezza fa La giovinezza.
Con Michael Caine, l'attore che...
Chiudo velocissimamente dicendo, raccomandandovi, anzi, uno ve lo raccomando perché l'ho visto, è un film meraviglioso, l'altro ci spero tanto perché il regista l'ho amato. Il primo è Figlio di nessuno di Vuk Sumovic, che abbiamo visto con l'Aslo che entra adesso, te lo ricordi, il ragazzo lupo?
Che vi dico, farà il postmodernismo.
Grande,
lo vedremo, bravo, quindi, ragazzo lupo, bravo.
A marzo. Lo vedremo a Perugia a marzo, bellissimo. E un altro sarà Wild di Jean-Marc Vallée, che non ho idea di come sia, però Jean-Marc Vallée è il regista di Crazy e di Café de Flore, che film molto belli, e anche di Dallas Buyers Club, che comunque ha avuto il suo perché. E adesso ci facciamo una piccola pausa, tra poco arriva il nostro professore, chissà che cosa ci racconterà, forse qualcosa di natalizio. Adesso invece arriva Darlene Love con un pezzo del 1963 che si intitola Christmas Baby Please Come Home. Buon ascolto su Barton for Brick.
Oh,
Quartraumfabrik wünscht ein frohes Weihnachten und fresst nicht zu viel.
E come dicevamo, il professore è con noi perché poco fa Marco Della Torre, che era andato a chiamare l'uomo sul confine, l'ha visto aggirarsi dentro al cinema e evidentemente anche lui è attratto da questo nuovo locale. Il professore l'abbiamo chiamato, è venuto con noi. Benvenuto, buonasera professore.
Buonasera, ben trovati, a voi.
Se non vuole andare in webcam le consiglio la maschera oppure si metta alle spalle.
Se no manda in webcam un'altra parte del suo corpo che potrebbe essere, non so,
paritetica.
Oscuriamo il network.
Allora professore, l'abbiamo vista girarsi qua dentro, ci dica le sue impressioni,
come ogni docente di cinema che si rispetti, il docente si interessa ai nuovi progetti cinematografici come quello che, da cui voi state parlando, e cosa devo dire, sono rimasto abbastanza stupefatto e allo stesso tempo rammaricato. Il mio rammarico è quello di non aver avuto la possibilità di vedere piuttosto i bei appartamenti che ci dovevano fare, invece, cioè, di cui si è sempre favoleggiato. Ecco, io mi aspettavo questi bei appartamenti in una zona del centro e questi buon temponi tirano fuori un cinema per di più con tre sale, e si bullano di aver fatto tre sale, di aver costruito tre sale. Pensate a quanti televisori, a quanti schermi ci sarebbero stati se avessero fatto, che ne so, una trentina di appartamenti. Insomma, poi diciamo una cosa seria, andare al cinema senza passare davanti alle vetrine di un Warner, senza passare davanti alle vetrine di negozi per vestiti, con bellissime commesse, no? Noi andiamo al cinema ora passando per l'oscura via Torricella o per, non so, per via Viola. Diciamolo chiaramente, questa idea mi sembra fallimentare, è un luogo proprio non consono, credo, a fare un film, a creare un cinema, signor Lupus.
Ma professore, scusi, al di là del luogo, abbiamo capito, lei è sempre critico, ipercritico.
Ma critico,
ma insomma, via, il luogo non le piace, ma almeno la programmazione l'avrà vista.
E questa è la cosa più interessante, parlare.
No?
Sì, beh, un cinema che apre sotto.
Abbiamo parlato
Natale.
Prima.
Sì, un cinema che apre sotto Natale senza nemmeno un cinepanettone. Complimenti, ottima scelta. Non ci sono sulle vetrine nemmeno una bella modella con indosso il solo cappello di Babbo Natale. E poi che cosa dire? Invece di fare i soliti cartoni animati che si fanno a Natale in tutti i cinema che si rispettano, bei film della Pixar, della Disney, no, che cosa fanno questi film? Si inventano un film d'animazione sperimentale di Gondry, bellissimo, che è natalizio con un costume da bagno, diciamo questo. Però noi cerchiamo di procedere, poi lo dico con tutta sincerità, voi mi avete chiamato qui, a me il cinema non piace, io non so di che cosa, a me il cinema non
piace. Ma scusi,
interessa.
Ormai è quasi un anno che la ospitiamo, come non le piace il cinema? Adesso noi nel nostro piccolo cerchiamo di parlare, non è che diciamo facci quasi parlare il grande cinema.
Infatti mi sono sempre chiesto, voi mi chiamate professore, ma professore di cosa? A me il cinema non piace, io non sono professore, voi continuate a chiamarmi, io il venerdì sera di solito...
Ma come non è professore? Ma noi la chiamiamo da febbraio, come non è un professore? Ma che sta dicendo?
Infatti io la prima volta ho risposto quasi casualmente e ho detto che si chiamano professore, mi divertivo, perché poi in realtà gli assegni arrivavano lo stesso sull'Iban e io ho inventato una marea di sciocchezze, per non dire vere e proprie fregnacce sul cinema, che voi bevevate così. Costantemente, quindi mi è sembrato davvero divertente parlare di cinema con voi che non capite assolutamente nulla del cinema, ecco.
Scatta la denuncia, cioè, minimo.
Ma come? Denunzia, ragazzi, sono io che dovrei rimproverare voi che ogni venerdì mi avete tolto dal bellissimo divano a cui giungevo dopo una magnifica partita a carte a Briscola a 3-7 nel bar preferito, perché io mi sono rotto i coglioni, io non so, manca la denuncia, voi mi siete scucciate, me la dovete fare finita, ogni venerdì mi chiamate, vabbè, arrivederci.
Cioè, hai vinto
Marco, fermalo, allora fermalo.
Dove va?
Professore,
c'è le reme.
Ma non è... c'ha le renne, il professore c'ha le renne. No,
credo che abbia detto ci vediamo nel suo curioso idioma.
Si sente in sala, per cortesia.
Era il professore che ha fatto una sfuriata, scusa, è arrivato l'uomo al confine, incredibile. Io spero, voglio il podcast perché voglio riconfrontare la voce. È incredibile.
Lo riascolteremo a Moviola.
Cioè, è devasto.
Ma non lo so, è qualche posto. Parla questa lingua.
Un po' devastato.
Questa lingua è devastata.
Scusate, ragazzi, ma chi era quel pazzo?
Ma se non lo so, l'hai visto? L'hai fermato, Andrea?
Ho visto un pazzo che usciva costante e bestemmiava in una lingua che non conosco.
Ma è incredibile.
Cercava il centro commerciale, vero?
Il pazzo c'era contro il treno.
Lanciato certo, contro il treno,
contro il
era molto contrariato, per non dire.
Vabbè, niente, siamo tutti scioccati, sconvolti, profondamente toccati. Che fine farà il professore? Io a questo punto non abbiamo più una rubrica, ragazzi.
Ministero del 2015.
Abbiamo per un anno quasi chiamato un impostore. Marchigiano, tra l'altro, oltretutto marchigiano.
Signore marchigiano che era lì.
Un anziano signore marchigiano, vabbè, è diretto, facciamo finta di niente, the show must go on.
Sì,
il momento.
Beveva la sua anisetta e noi lo abbiamo.
Io dico solo una cosa.
Oh, sporco cielo.
Vabbè, io dico invece che se l'essenziale è invisibile agli occhi, come diceva qualcun altro, quindi anche il nostro professore invisibile agli occhi deve rimanere, non lo inviteremo mai più, se mai tornerà questo professore a trovarci, perché vedi, la sua presenza è stata devastante.
Mi ha inquietato.
Allora, io ho citato, per chi non se ne fosse reso conto, una delle più celebri frasi di un libro, tra i più celebri libri. Cosa dici, Smith? Ma guardate, Smith con quel berrettino natalizio,
con pianto nafta che a Ferragosto col cappotto e cappello chiedeva gli spicci ai manichini mezzo busto di Intimissimi, visto con i miei occhi il 15 agosto di qualche anno fa.
No, voi scherzate, voi scherzate, ma io
ci sono rimasto male proprio.
Giuro, non ti hai capito. Veramente, anzi,
sono entrato in paranoia
anche. Comunque, se la finite di interrompermi, io vi volevo
parlare. È una tradizione,
lo so, fa parte del gioco. Volevo parlarvi di un altro film in uscita nel 2015, che non è stato da noi citato, ma che moltissimi ameranno e anzi saranno felici di sapere che succederà questa cosa, ovvero arriverà al cinema Il Piccolo Principe, un adattamento cinematografico previsto per il 2015 del celeberrimo romanzo del francese Antoine de Saint-Exupéry. Ah, non c'è l'uomo sul confino, avevo paura di aver sbagliato anche il francese, che giustamente. Allora, io volevo chiudere questa.
Saint-Exupéry,
se volete metto il Google Translate che parla anche. Questo libro, che dopo la Bibbia è il libro più tradotto al mondo, tipo 220 lingue, è anche il terzo libro più letto al mondo, e per chi non lo sapesse non è la Bibbia il primo, bensì il Capitale il primo, la Bibbia è seconda e terzo è appunto il
Bruno Vespa, che ne so.
Guarda, sì.
Quinto,
ci siamo, ci siamo. Comunque, per restare in clima natalizio, è senz'altro anche tra i libri più regalati, questo assolutamente noi non vogliamo.
Anche Bruno Vespa.
È come Bruno Vespa, del resto, non vogliamo fare consigli per gli acquisti, però ecco, questa novità di ciò che aspetta i cinefili nel 2015, pensavo che fosse assolutamente meritevole di essere citata. Tra l'altro sarà un film d'animazione in 3D, e uscirà il 7 ottobre, quindi ancora un pochino manca. La direzione sarà di Mark Osborne, che è il regista tra le altre cose di Kung Fu Panda, quindi se volete più o meno intuire lo stile potrebbe essere qualcosa. In realtà c'è già il trailer, è uscito il trailer in francese, lo trovate su web se volete andarlo a vedere, è effettivamente abbastanza significativo perché si vede se non altro lo stile dei disegni. C'è anche qualche interpretazione sulle voci, nel senso che Riley Osborne sarà il Piccolo Principe, Marion Cotillard invece la Rosa, e James Franco la Volpe. Queste sono le voci ufficiali del film, ovviamente in lingua originale. Il budget è di circa 80 milioni di dollari e saranno circa 250 i disegnatori talenti provenienti dal mondo Disney, DreamWorks e Pixar, perché ovviamente è una, diciamo, operazione globale, che ci lavoreranno sopra. Comunque, torniamo per un attimo al libro, perché giustamente Musica in HD parla anche di questo, e volevo omaggiarlo perché Antoine Jean-Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry, questo è il suo nome, un francese di Lione. Vabbè, È un personaggio sicuramente particolare, lui è scrittore e aviatore. L'aviatore non è una cosa secondaria, perché tra l'altro morì in volo sopra il Mar Tirreno, era il 31 luglio del 44.
Perché scriveva mentre volava.
Scriveva mentre volava, no, in realtà fu un pilota tedesco, però poi c'è tutto il mistero perché non si trovava, cioè questo sparì. Poi lo trovarono circa 40, no, più, 60 anni dopo lo trovarono più o meno. Come? Sì, dopo aver fatto sì, un po' di vacanze. E in realtà lui, no, vi dicevo del fatto aviatore, tra le altre cose dichiarò: l'aereo strappa l'uomo dal mondo abituale, lo costringe a misurarsi col pericolo, l'azione libera dalla morte. In realtà nel suo caso forse è stata anche una cosa ambivalente, non l'ha solo liberato ma ce l'ha anche portato. Tra l'altro si dice che potrebbe probabilmente essersi trattato di una sorta di suicidio, nel senso c'era tutta una storia, ma qui non ne possiamo parlare perché Lupus giustamente fa segno di stringere.
Non è vero affatto.
Sì, l'hai fatto.
Cioè, 3 minuti.
Ho detto quasi minuti c'è.
Io volevo dire, tra l'altro, che il suo brevetto da pilota, da prima civile e poi militare, lo prese a Strasburgo. Lo prese a Strasburgo, ma il nostro uomo sul confino a Strasburgo non ci sta più e noi quindi non possiamo salutare Strasburgo.
Sarà scaduto la patente.
Infatti, tra l'altro il suo primo racconto si intitola L'aviatore, quindi insomma assolutamente, lui iniziò trasportando la posta, lui faceva da Tolosa a Dakar con la posta, il primo libro era Corriere del Sud, 2 anni dopo pubblicò Vol de Nuit, eravamo praticamente nel 1930 più o meno. Volevo citare tra l'altro il fatto che lui cominciò poi a fare la tratta Argentina-Francia. E un periodo di questo periodo della sua vita è diventato un film girato in 3D già da Jean-Jacques Annaud, intitolato Les Ailes du Courage, forse è così la pronuncia, e è il primo film in 3D non documentaristico realizzato con il sistema IMAX 3D. Questo per dire quanti legami ci sono tra il cinema e questo autore. Comunque ecco, per farla in breve, lui visse una vita tra fare il pilota e fare lo scrittore, ebbe molto successo anche in vita, morì durante la guerra, come vi ho detto prima, mentre era in volo, precipitando appunto nel mare tra la Sardegna e la Corsica, e quello che è il libro da lui scritto è assolutamente uno dei romanzi più famosi di tutti i tempi. È un romanzo in forma di favola, ormai penso lo conoscano tutti. Comunque c'è il pilota, che è fondamentalmente l'autore stesso, c'è questo che precipita in pieno deserto, c'è questo bambino, il piccolo principe. Inizia tutto col fatto che lui gli chiede di segnare una pecora, c'è tutta questa bella storia tra disegni e parole, e c'è tutto un discorso su quello che potrebbe essere interpretato anche come una metafora della natura umana, in realtà è un po' tra l'autobiografia e una visione così. Vi leggo molto brevemente un pezzetto di questo libro prima di mandare l'ultimo pezzo del 2014, l'ultimo pezzo di questa puntata,
con emozioni altissime.
E è proprio quando nel primo incontro con questo piccolo principe questo strano personaggio gli chiede di disegnare una pecora, inizia questa storia del disegnare una pecora finché a un certo punto lui stufo gli disegna una cassetta, e questo è il pezzo del libro che proprio parla di questo. Tirai fuori questa spiegazione: questa è soltanto la sua cassetta, la pecora che volevi sta dentro. Fui molto sorpreso di vedere il viso del mio piccolo giudice illuminarsi. Questo è proprio quello che volevo. Pensi che questa pecora dovrà avere una gran quantità d'erba? Perché? Perché dove vivo io
è ambiguissimo, è molto questo piccolo pezzo, scusa.
Sì, lo
vuoi. Ma pecora e erba, scusate, sarò io che sono malfidato. Vai, scusa.
Ci sarà certamente abbastanza erba per lei, caro Lupus. È molto piccola la pecora che ti ho data. Si chinò sul disegno. Non così piccola che... Oh, guarda, si è messa a dormire. E fu così che feci la conoscenza del piccolo principe. E allora, con questa nostra voglia di tornare bambini e di augurarvi un bellissimo e felice Buon Natale, ve lo facciamo dire da loro, dai Ramones, che chiudono la nostra stagione 2014. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with you. I don't wanna
Weihnachten wünscht eure Traumfabrik.
Non finiscono qui le sorprese.
Le sorprese non finiscono perché? Perché? Perché di solito in questo momento tacciono le voci, si spengono le luci, il mondo si ferma e arriva. E bisogna essere tutti meno saccenti. Arriva la Slovenez, invece oggi l'agenda cittadina
non
durata,
la facciamo, la
non
io la,
no, no, dalla Slovenez, ma da Air Director.
Un applauso per il coraggio, bravo!
Vai, allora.
Air Director, ti dico una cosa.
Cerca dentro di te.
Ah, pensavo che mi avresti detto sono tutti bravi col Google degli altri.
No,
perché...
ma comunque ascolta.
Anch'io quando ero...
Scusa, scusa.
Anch'io quando ero giovane, mondo cazzo, stavo come te, disperato. Quasi la stessa vergogna di farsi vedere in giro.
Ma che meraviglia!
Che meraviglia questa cosa per incoraggiarti.
Allora, noi facciamo l'agenda cittadina parlando, partendo dai film che abbiamo già ampiamente citato, quindi L'amore bugiardo, Gone Girl e Mammy sono in programmazione qui, al Postmodernissimo, quindi in Via del Carmine, quindi in fondo a Via della Viola, quindi in pieno centro storico, che meraviglia.
Tra l'altro, scusami, noi siamo vicino all'ingresso e abbiamo visto un continuo via vai di persone che stanno entrando e stanno venendo in questo bellissimo, nuovo, vecchio cinema a vedere i film
incredibili,
programmazione.
Ecco. No, è arrivato, allora.
Non saremo due stronzi. Allora.
È arrivato, ruba le cuffie, è un fulmine, è allora, devastante, è la Slovenez.
Allora, cominciamo dal cinema che Cinematografo Comunale Sant'Angelo, dove programmano un film molto molto interessante.
Grazie.
È molto bello da vedere assolutamente, che è St. Vincent, che dicono con un Bill Murray ispiratissimo. Non vedo l'ora di vederlo. Tra l'altro il regista ha origini perugine.
Dammi lo strumento.
Sto concentratissimo.
Ma chi sarebbe?
Si chiama Melfi di cognome. Al cinema Méliès invece proiettano un altro film interessante che è Pride, anche questa è una di quelle commedie molto molto interessanti. Era passata
la... non è niente.
Era passata la quinzena del realizzatore quest'anno, la critica
ho detto che non è niente, cammina,
l'ha osannato tantissimo. Pride di Matthew Warchus, credo si dica così.
Come?
Warchus. Un film basato su una storia vera, è ambientato in piena era Thatcher durante lo storico sciopero dei minatori inglesi del 1984, parla di attivisti del movimento gay e insomma di quello che succede in quel periodo.
Molto molto interessante. Con tranquillità, vai!
Sabato e domenica ovviamente il cartone animato del Méliès è I pinguini di Madagascar, che Simone ha visto,
la...
Simone Smith ha visto la modica cifra di 28 euro.
28 euro. 28
e si vede pure.
E invece al Cinema Zenit, al Cinema Zenit ne ha parlato l'uomo al confino, qui confinato finalmente, che abbiamo trovato una collocazione anche ad Andrea, Jimmy Saul, un capolavoro, un grandissimo film di Ken Loach,
del compagno
Ken Loach, che accompagnerà il Natale dello Zenit, è assolutamente un film da vedere. Veniamo poi a quello che è la novità di questi giorni, ossia l'apertura di questo posto meraviglioso che è il Postmodernissimo. Dopo 14 anni, l'avrete già detto, riapre il Modernissimo e riapre con dei film straordinari.
Bello dire
Post meraviglioso.
Post meraviglioso. Le sale sono tre, i film sono tanti. I due film di cartello principali sono L'amore bugiardo di Fincher, visto per noi da Torre in anteprima al Festival di Roma, ne parlò benissimo, oggi l'ha visto Smith, insomma so che ne avete parlato molto bene. E l'altro film che mi sento di consigliarvi veramente tantissimo è Mammy di Xavier Dolan. È uno dei registi più interessanti.
Tu non c'eri, ma ne abbiamo detto
in assoluto molto bene. Del panorama cinematografico internazionale. Vi consiglio di vedere questo film, ma soprattutto vi consiglio di vedere il film in retrospettiva, perché il Postmodernissimo ha tre sale e nella terza sala c'è una retrospettiva dedicata a Dolan. Solo 25 anni, già una retrospettiva, si diceva prima con il professore che ho sentito al telefono qualche minuto fa.
Non sai che è successo, te lo diremo poi, è andato via.
Mi ha lisciato tantissimo,
ma poi dopo è impazzito, poi te la raccontiamo.
Probabilmente ho sbagliato a telefonare.
Comunque il professore
sta in una forma smagliante.
E immagino. Mi hanno detto che cercava specchi in giro, insomma, non so per fare che cosa.
forse.
Detto questo, in questa terza sala che cosa c'è? C'è anche un film dedicato ai più piccoli, è il film di Natale ed Essè, che si chiama Un gatto a Parigi, di Alain Gagnol e Jean-Luc Felicioli, un tratto meraviglioso, un disegno molto molto particolare, un altro film che vi consiglio di vedere, non solo ai più piccoli, assolutamente sì invece, non solo ai più piccoli ma anche ai più grandi. Grazie a Tore per avermi stempiato. La facciamo frizzantissima. Che cosa succede al postmodernissimo? Lunedì 22 dicembre c'è un evento stellare, perché l'Edison Studio di Bologna, che è uno dei delle realtà più importanti per quanto riguarda la musica elettronica e non solo, che da qualche anno porta avanti progetti di sonorizzazione dal vivo di film muti,
è una qualità,
sì, assolutamente, si concentra quest'anno su Blackmail. Blackmail è l'ultimo film muto del genio assoluto Alfred Hitchcock, che sarà al postmodernissimo 22 dicembre alle 21, ingresso gratuito, un regalo che il postmodernissimo ha voluto fare per noi suoi spettatori affezionati.
Che tu sei un mezzo matto.
Vi consiglio di prenotare perché i posti stanno esaurendo, probabilmente se si fa il pienone faranno anche un secondo spettacolo, perché ci tengono molto. È l'anteprima nazionale di questo evento, che viene direttamente da Londra, perché il film è stato restaurato recentemente dal BFI, dal
Io sono emozionato.
Film Institute. So che questa è l'ultima puntata prima delle vacanze di Natale. Un altro film che mi sento di consigliarvi assolutamente, che troverete sempre al postmodernissimo, è Frank. Frank, film del quale io ricordo Rossi parlarne molto
bellissimo,
bene.
Bellissimo.
Anche noi abbiamo appoggiato questa lode a questo film fantastico di Lenny Abrahamson.
Comunque mi sono rotto i coglioni.
E infatti chiudo qua. E niente, insomma, godetevi in cinema, perché a Perugia stanno succedendo cose molto interessanti, ci sono tanti film da vedere e buon divertimento a tutti. Scusate, io mi scuso con i miei fans per l'assenza di questa sera, però purtroppo ho avuto altri impegni.
Scarlett ormai non c'è più niente da fare.
È andata con Scarlett, ma ci stiamo lavorando per qualcosa di nuovo con Marisa Tomei.
E comunque, ragazzi,
anche questo Natale
salutiamo l'ingegner Covelli e tutta la sua famiglia meravigliosa,
e ringraziamo il postmodernissimo radiofonica nella persona di Rossella Biagi, che ci sta facendo il collegamento, tutti gli ospiti, il professore non più perché se n'è andato, vediamo che
abbasso
se ne avrà fatto,
professore, abbasso il prof.
E comunque a questo punto speriamo di tornare l'anno prossimo dopo le vacanze, e non ci resta come al solito che ricordarvi che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs, l'ha lui scritto con Lupus Yonderboy, Simone Smith e l'Art Director. Ringraziamo il signor Buonasera Fabrizio Cruciani e la vocalist teutonica Martina Speculazius. Grazie a Marco Della Torre, a Simone Rossi, al professore che non c'è più e a Andrea Fioravanti. Finalmente è Natale, noi andiamo a cercare di recuperare i nostri rapporti filiali e sentimentali prima che sia troppo tardi.
Io vado a giocare a spurchia filetto.
Giocare a spurchia filetto, voi andate ad abbuffarvi, andate a brindare, andate a festeggiare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!